Io sono... non è interessante vista l'ora, quindi saltiamo, andiamo direttamente alle slide. Il tema che mi è stato assegnato, anzi, o meglio, che ho scelto e che ha deciso di non andare, forse sì. No. Un momento interessantissimo per un sabato sera con un bel calduccio fuori è quello dei captatori informatici. Captatori informatici è un sinonimo per un qualcosa che probabilmente voi tutti conoscete come Trojan. Dobbiamo parlare quindi di quei sistemi di tra virgolette intercettazione, perché vedremo va molto più oltre rispetto a un'intercettazione tradizionale, quei sistemi attraverso i quali in questi ultimi anni anche le forze di polizia stanno facendo strumenti ai quali anche le forze di polizia durante le indagini per reati computer related stanno utilizzando questi strumenti, e non solo per le indagini, ma avete tutti abbastanza chiaro quello che sta succedendo e quello di cui si parlava anche ieri, di cui hanno accennato anche i colleghi che mi hanno preceduto. Siamo 8 avvocati ai privacy, che nasce come incontro tecnico che ormai è decaduto sul legale. Quindi è di ieri questa notizia del software Prism, attraverso il quale il governo americano controllerebbe qualche provider, ma tipo Microsoft, Google, Yahoo, Facebook, eccetera, eccetera. Queste sono delle slide classificate come top secret e che sono state pubblicate ieri dal Washington Post, e che ci fanno vedere che cosa, quali dati il governo americano potrebbe raccogliere con questo strumento Prism. Quindi poca roba, però, tipo email, chat, video, voce, video, foto, dati memorizzati, VoIP, trasferimento di file, quindi poca roba rispetto a quello che possiamo immaginare con la tecnologia attuale. E oltre a questo, l'altro ieri, l'altro provvedimento, anche questo classificato come top secret, ovviamente, non vedete nulla, di un giudice che autorizzava l'NSA a catturare praticamente i metadati delle conversazioni telefoniche. Potremmo paragonare i metadati delle conversazioni telefoniche ai tabulati, dove abbiamo sia il numero chiamante, il numero chiamato, risposta sì, risposta no, se un cellulare, la cella, dove si trovava. Insomma, tutta una serie di dati che sono abbastanza rilevanti. È partito ovviamente lo scandalo, prima di tutto in America. Il presidente Barack Obama oggi ha tranquillizzato tutti dicendo: state tranquilli, non riguarda i cittadini americani. Tanto è vero che gli europei hanno detto grazie, ma noi, scusate. No.
Obama utilizzando un sistema analogo a quello di Clinton in ordine alla definizione del rapporto sessuale, la famosa, esatto, ha detto che gli americani non sono il target del sistema, quindi se sono eventuali collateral damages non ha mentito. Ha detto che non sono il bersaglio, il che è molto diverso dal dire non sono interessati. Non sono il bersaglio diretto, è diverso.
Ecco, quindi, non essendo un bersaglio diretto, noi tutti possiamo stare più tranquilli. Addirittura due microfoni. No. Ma questi sono solo alcuni dei problemi legati all'utilizzo delle nuove tecnologie. Ieri un giornalista al telefono mi chiedeva: ma cosa potremmo fare per difenderci? Allora, c'è un sistema per difendersi da queste cose, anzi ce ne potrebbero essere anche più di uno. Il primo è stare in una giungla insieme a una tribù non collegata in nessun modo a nessun sistema elettrico e che utilizza i pizzini per comunicare eventuali messaggi. L'altro sistema potrebbe essere utilizzare sistemi di comunicazione di cui i relatori che mi hanno preceduto hanno parlato. Quali sono per le opinioni pubbliche, perché sia gli americani che gli europei si sono preoccupati da questa notizia? Prima di tutto perché questi controlli sono dei controlli preventivi. Che cosa vuol dire preventivi? Che non richiedono che sia stato commesso un reato, quindi si controlla perché così, a priori. Inoltre non ci sono limiti cronologici. Noi sappiamo che la normativa italiana in tema di intercettazioni, ad esempio, prevede che queste intercettazioni possano avere una durata limitata nel tempo. In questo caso non c'è nessun limite alla durata di questo tipo di controllo. Non c'è un vaglio della magistratura che dice sì, in questo caso no, perché in tutti i casi che viene disposta questo controllo. E non ci sono neanche limiti di finalità. È molto generico dire c'è la finalità del pericolo per la sicurezza nazionale. Con il pericolo per la sicurezza nazionale si fa tutto. In America si utilizza la sicurezza nazionale, in Italia si utilizza un altro piede di porco quando si vogliono introdurre dei provvedimenti particolarmente restrittivi. In Italia basta utilizzare la parola pedopornografia e allora lì tutti dicono: ah sì, siamo d'accordo, allora questo bisogna farlo. Uno degli esempi che vi voglio portare è, non so se ricordate, un paio di anni fa il disegno di legge cosiddetto Carlucci, che all'articolo 3, ultimo comma, avrebbe voluto eliminare l'anonimato in internet. Sembrava più una dichiarazione di intenti che qualcosa di effettivamente attuabile. La finalità di questo disegno di legge voleva essere il contrasto alla pedopornografia. Poi si scoprì, probabilmente anche qui in aula, la persona che scoprì questa cosa, che chi aveva redatto il documento effettivamente era un soggetto che apparteneva all'industria audiovisiva, al mercato dell'audiovisivo, e quindi la norma voleva tutelare più che altro, o voleva evitare lo scambio di materiali protetti dal diritto d'autore. Quali possono essere i livelli di controllo che un ente governativo, per ente governativo intendo sia pubblica amministrazione in genere che amministrazione della giustizia? I controlli possono essere sia a livello di Internet Service Provider, come ad esempio nel caso che abbiamo visto dell'NSA con Verizon o con il caso di Prism. Quindi una volta che si controlla l'ingresso a internet, chiunque passi per internet, tutta la sua attività può essere registrata, fino a arrivare anche a sistemi molto più complessi, ma che non mi risultano siano stati ancora attuati a livello così massivo, di packet inspection, proprio perché richiede il deep packet inspection, è un controllo abbastanza approfondito sul singolo pacchetto che transita in rete, cioè il pacchetto TCP/IP per fare un esempio, e quindi anche sul contenuto del trasportato e non solo sul mittente destinatario, eccetera eccetera. Un altro livello di controllo può essere individuato sull'utente stesso, quindi ad esempio pensate a un Trojan. Non so quanti di voi abbiano mai utilizzato un Trojan client. Non serve un client Trojan. Qualcuno l'ha mai utilizzato per fare uno scherzo a un amico, per divertirsi? Ecco, io l'ho utilizzato, ormai è prescritto, quindi lo posso dire. L'ho detto anche a un convegno dove c'era un ispettore della polizia postale, ha detto: sì, io ho usato un Trojan per fare uno scherzo a un amico. Ha detto sì, però ormai il reato è prescritto, quindi non ho problemi di circa 20 anni fa, quindi sto tranquillo. Quindi un altro dei livelli di controllo, e vedremo anche in Italia si stanno attuando questi controlli direttamente finalizzati e identificati sull'utente finale della rete internet, abbiamo anche degli esempi che vedremo, e un altro punto di controllo potrebbe essere nel mezzo, potrebbe essere attuato nel mezzo come una semplice intercettazione di flusso dati. Abbiamo alcune norme che dobbiamo tenere in considerazione, e non sono norme semplici, sono gli articoli 13, 14 e 15 della nostra Costituzione, che per i non giuristi non sono articoli di principio, ma sono articoli che devono informare tutte le leggi che stanno sotto la Costituzione. Quindi se una legge che sta sotto la Costituzione è in contrasto con la norma di principio costituzionale, questa legge potrà essere giudicata dalla Corte Costituzionale come incostituzionale, quindi potrà essere eliminata. Oltretutto abbiamo anche principi a livello sovranazionale che possono comunque influenzare l'applicazione della stessa normativa nazionale. Ad esempio, se una legge che viene introdotta in Italia a seguito di un'attuazione di una direttiva europea e contrasta poi effettivamente nella sua applicazione pratica con la direttiva europea, può essere disapplicata anche dal giudice nazionale. Quindi la prima delle norme interessanti è quella che riguarda la libertà personale. Dice: non è ammessa a forma alcuna di detenzione, ispezione, perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dell'autorità giudiziaria nei soli casi previsti dalla legge. Allo stesso modo, il domicilio è inviolabile. Avrete sentito parlare anche di domicilio informatico. Allora, il nostro legislatore, soprattutto quello che si occupa delle leggi penali, per non lasciarci a bocca aperta, costruisce le nuove fattispecie, come ad esempio la violazione di domicilio informatico, sulla base di norme vecchie, cioè della vecchia violazione di domicilio. Se voi guardate la violazione, il 615 ter, che è la violazione di domicilio informatico, è praticamente ricalca in parte la norma che riguarda la violazione di domicilio. E poi l'altra norma che ci interessa è l'articolo 15, che riguarda la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione, quindi non solo lettere ma ogni forma di comunicazione. Quali sono i caratteri che contraddistinguono tutte queste norme? Che si pone una duplice riserva per scavalcare questi limiti che sarebbero inviolabili. E la duplice riserva è che ci deve essere sia una legge che consente di scavalcare quel limite, e ci deve essere inoltre un provvedimento di un giudice che consente di scavalcare, applicando la legge che consente di scavalcare. Quindi una duplice riserva. Abbiamo detto che anche le norme sovranazionali sono interessanti, e per l'argomento che dovremmo andare ad affrontare è importante l'articolo 8 della CEDU, della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, dove si dice che non può esservi ingerenza di un'autorità pubblica nell'esercizio di tale diritto, quindi quello della vita privata, familiare, domicilio e corrispondenza, a meno che tale ingerenza non sia prevista per legge, eccetera, eccetera. Vi è un provvedimento della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo del 2008 che ha riguardato un caso parzialmente analogo a quello che sta succedendo in America con il caso PRISM. Con il Trojan Prism. Cosa dice la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo? Dice: badate che se noi applichiamo l'articolo 8 che abbiamo visto prima, no, questo articolo 8 impedisce che siano diciamo consentite delle l'utilizzo di moderne tecniche scientifiche, quindi quindi ad esempio anche controllo informatico, senza che sia bilanciato correttamente la finalità per la quale è disposta con i diritti delle persone, proprio perché ci sono delle interessi molto rilevanti che sono quelli alla vita privata del cittadino. E in questo caso si trattava proprio di un controllo preventivo, quindi prima che fosse stato commesso un qualsiasi reato, direttamente sul provider. Abbiamo casi anche in Italia. Quindi quello che evidenzia la Corte di Giustizia è che alcune tecniche possono essere utilizzate contro gli interessi della vita privata dei cittadini. Avrete tutti sentito parlare, perché ne abbiamo già parlato anche in altre edizioni, di privacy, e ne hanno parlato anche i relatori che mi hanno preceduto, perché ormai questa è diventata una sentenza bellissima per chi si occupa di libertà, internet, nuove tecnologie, la Corte Costituzionale tedesca, che ha evidenziato alcuni punti critici. La Corte Costituzionale tedesca dice: guardate che oggi l'uomo non è solo flesh and blood, l'uomo è anche bit, cioè l'uomo è costituito, poiché vive anche nel digitale e molta parte dell'identità del soggetto è digitale, si viene a creare un alter ego digitale del soggetto che merita particolare attenzione e tutela, così come la merita il soggetto in carne e ossa. E quindi evidenzia la Corte Costituzionale tedesca, contro una legge del Nord Westfalia che voleva introdurre un, tra virgolette, Trojan di Stato, è stato infatti ribattezzato il Bundes Trojaner, il Trojan di Stato, l'utilizzo di questo sistema di, tra virgolette, intercettazione, perché è più forte di un'intercettazione, e quindi evitare che questo strumento potesse essere utilizzato indiscriminatamente, proprio perché a monte vi sono degli interessi superiori che devono essere tutelati, come quello alla identità digitale. Quindi c'è un nocciolo duro e c'è un nuovo soggetto, tra virgolette, che merita particolare attenzione. Quindi dice la Corte Costituzionale tedesca che l'uso delle tecnologie dell'informazione ha assunto un significato in precedenza imprevedibile. È logico che anche da noi negli anni 40 non si poteva immaginare l'utilizzo massivo delle nuove tecnologie come effettivamente oggi, così come oggi non potremmo mai sapere come potrebbero essere utilizzati i dati che oggi vengono raccolti con Prism. Noi non sappiamo effettivamente quali sono i pericoli, quali sono i rischi, sappiamo soltanto che stiamo lasciando una traccia in movimento digitale di noi che può essere utilizzata, manipolata, modificata anche per finalità che noi ancora non conosciamo. E quindi queste moderne tecnologie aprono nuove opportunità per gli individui, perché ovviamente abbiamo dei benefici che traiamo dalla digitalizzazione. Pensiamo anche alle norme introdotte con il codice dell'amministrazione digitale, il rapporto tra cittadino e pubblica amministrazione, la semplificazione dell'attività amministrativa, ma dall'altro lato abbiamo anche dei pericoli di cui si deve tener conto. Quindi non bisogna prendere un singolo aspetto positivo, che può pure essere rilevante, e dimenticare e calpestare la tutela di tutti quei diritti che nel corso dei secoli hanno raggiunto la tutela che abbiamo oggi. E quindi anche quando si parla di garanzie difensive, cioè gente che c'è morta per vedere raggiunto il risultato che abbiamo oggi per le garanzie difensive all'interno di un procedimento penale, ad esempio, considerate che prima del 1988 la situazione descritta da Kafka nel processo, dove il tipo veniva preso, arrestato, buttato in carcere e non sapeva nemmeno perché, era un qualcosa che esisteva davvero, e stiamo parlando dell'88. Il nostro codice di procedura penale è entrato appunto in vigore nell'88, il nuovo, e vi sono delle garanzie che diciamo prima non c'erano. Quindi abbiamo l'individuo che si duplica, abbiamo un individuo digitale che è l'alter ego dell'individuo in carne e ossa. Questo è uno schema che ho trovato su una rivista che spiegava l'analisi che era stata fatta del Bundestrojaner da un ragazzo tedesco del Chaos Computer Club, che ha detto: scusate, guardate che qua c'è un qualcosa di strano. Non è che il governo tedesco avesse detto: ah, noi facciamo questo, utilizziamo. No, se n'era accorto un ragazzo. Probabilmente, se non se ne fosse accorto questo ragazzo, la Corte Costituzionale non sarebbe mai arrivata al provvedimento che ha adottato. E in Italia cosa succede? In Italia abbiamo alcuni casi. Abbiamo prima di tutto il caso Bisignani, non so se conoscete, non so se avete mai sentito parlare del Trojan Querela. Era un Trojan che era stato inserito nel computer di questo signore, e attraverso il quale riuscivano a ottenere praticamente qualsiasi informazione. Io non so se voi sapete quali siano, c'è sicuramente buona parte che lo sa, ma se sapete quali sono le potenzialità di un Trojan, l'utilizzo di un Trojan su un sistema remoto, voi sapete quali sono le limitazioni che ha l'utilizzo di un software Trojan su un sistema remoto? L'unica cosa che non potete fare è martellarlo perché non ce l'avete di fronte, tutto il resto lo potete fare. Quindi potete fare probabilmente molte, potete avere molte più funzioni rispetto a quelle che ha il semplice utilizzatore, che casomai non sa nemmeno di poter fare sul suo computer. Quindi andiamo dalla cancellazione alla duplicazione, all'ascolto dei contenuti audiovisivi, all'ascolto delle telefonate VoIP, quindi tutto quello che può essere il sistema di cifratura, di sicurezza, eccetera, eccetera, viene a cadere, anche perché con un Trojan è possibile anche intercettare ciò che viene digitato sulla tastiera. Anche intercettazione ambientale, si può ad esempio accendere, attivare il microfono sul computer per sentire quello che si dice intorno, ecco, anche in questo caso era stato fatto. Si può accendere la webcam evitando che si accenda però la lucetta della webcam, in modo da non far vedere all'utente che la webcam è attiva, e quindi riprendere quello che c'è intorno al sistema, eccetera eccetera, che poi è anche uno strumento che viene utilizzato per tutelare il proprietario del computer da eventuali furti. Ad esempio, ci sono stati dei casi in cui uno soggetto al quale era stato rubato il computer ha avuto accesso al server Trojan che si trovava sul suo computer e ha fatto la fotografia al ladro che si trovava davanti al monitor. Un altro caso che probabilmente non è noto a molti, ma non è un caso di un Trojan, è stato deciso dal Tribunale del Riesame di Milano lo scorso anno. È un provvedimento molto interessante, perché abbiamo fatto io e il collega amico avvocato Gallus abbiamo fatto un webinar all'Università di Milano proprio con il maresciallo della Guardia di Finanza che ha fatto questa operazione. Cos'era successo? L'accusa era un accesso abusivo al sistema informatico. La persona sottoposta, tra virgolette, a indagini era una giornalista che avrebbe tentato di diffondere delle foto che non potevano essere diffuse perché erano state scattate all'interno di una festa privata. Queste foto dovevano stare segrete, tra virgolette, quindi le contestavano appunto l'accesso abusivo, perché non avrebbe potuto avere sostanzialmente queste foto se non entrando nel computer di un altro e prendendole. Che cosa fa la Guardia di Finanza? Arriva a casa di questa giornalista, dice: scusa, hai un computer acceso? Sì, ce lo fai vedere? Sì, questa è la tua email? Sì, tu hai cercato di inviare le foto? Sì, però io, mi dai la tua password della tua casella Gmail? Sì, ecco, questa è la mia password. Bene, io cambio la password, cambio la casella email per il recupero della password e ti sequestro l'email. Il problema è: questo è un sequestro di una casella email o è qualcos'altro? Perché, pur essendo stato rigettato il riesame di questo provvedimento particolare, il Tribunale di Milano, tra le righe, dice, non tanto tra le righe, che nel caso di specie la polizia giudiziaria ha posto in essere un atto del tutto atipico, quindi non è un vero e proprio sequestro di email, perché il sequestro di email si compie uno actu, cioè si compie nel momento in cui dispongo il sequestro dell'email, ma non si protrae per tutte le email che potranno arrivare, perché dice il Tribunale del Riesame che questa attività si concretizza più che un sequestro di un'email, un'attività di intercettazione. E quindi questa attività di intercettazione sarebbe dovuta essere sottoposta sia al vaglio di un giudice terzo, che avrebbe dovuto autorizzarla, e sia a un controllo particolare sulla rilevanza dei contenuti di quelle email intercettate.